In un libro che all'epoca provocò un certo scalpore, il filosofo francese Roger Garaudy sottopose ad una critica spietata quelli che egli definiva i miti fondatori della politica israeliana, les mythes fondateurs de la politique israélienne. Garaudy usava la parola mito nel senso estensivo, che questa parola riveste allorché designa un racconto o un concetto suggestivo. Il linguaggio odierno direbbe una narrazione, o ancor peggio una narrativa. Insomma, un racconto fornito di credito e di prestigio, che però è possibile smentire e smontare per mezzo dell'analisi razionale. In particolare, con l'espressione miti fondatori, Garaudy indicava quelle menzogne prestigiose che, assegnando un'origine antica e nobile ad una istituzione o ad una pratica recente, ne rafforzano la legittimità o addirittura creano attorno ad essa un'aura di sacralità. I miti fondatori della politica israeliana venivano distinti da Garaudy in due categorie, miti teologici e miti del XX secolo. I miti teologici, nati dalla lettura dell'Antico Testamento fatta dal sionismo, o almeno dalla corrente religiosa del sionismo, sono il mito della terra promessa, il mito del popolo eletto, il mito dello sterminio sacro, della pulizia etnica, se volessimo usare un'espressione meno teologica, più secolarizzata e di uso più corrente. I miti del XX secolo, invece, sono il mito dell'antifascismo sionista, il mito della giustizia di Norimberga, il mito dell'Olocausto, il mito di una terra senza popolo per un popolo senza terra. Tuttavia, Garaudy ha trascurato un mito fondatore che potremmo considerare come preliminare rispetto ai miti teologici da lui sottoposti a critica. Il mito del ritorno, ossia del ritorno del popolo ebraico nella sua patria biblica. Ritorno, se occorre ricordarlo, significa rientro nel luogo di provenienza. Quindi, accettando il concetto di ritorno nella terra di Israele, Eretz Israel, si dà per scontato che con l'immigrazione sionista in Palestina, con l'invasione del territorio palestinese, con l'instaurazione di un regime di occupazione coloniale denominato Stato di Israele, il popolo ebraico o meglio, una parte di esso sia ritornato nella sua antica patria dopo una diaspora durata 19 secoli. Tra parentesi, anche questo concetto della diaspora, dal greco diaspora, disseminazione, dispersione, andrebbe sottoposto ad una radicale revisione critica, dal momento che non fu certo la distruzione del Tempio di Gerusalemme avvenuta nel 70 d.C. al tempo dell'imperatore Tito, Amor et Delicie Humani Generis, a provocare la dispersione degli ebrei, per la semplice ragione che gli ebrei si trovavano già da tempo disseminati in tutto il bacino del Mediterraneo. Chiusa la parentesi. Ma mi si perdona il gioco di parole, ritorniamo al ritorno, o meglio al concetto del ritorno. Secondo la Vulgata sionista, ad essere ritornato in Palestina sarebbe il popolo ebraico. Qui però diventa necessario porsi un'altra domanda. Gli ebrei sono veramente un popolo? Secondo Shlomo Sand, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Tel Aviv, è autore di un libro intitolato L'invenzione del popolo ebraico, edito in Italia da Rizzoli. La risposta a questo interrogativo la si può dare solo se si sottopone a revisione critica la storia ufficiale, la quale, a suo parere, è stata costruita e avallata da studiosi che hanno manipolato le fonti per creare una visione unitaria e coerente del passato ebraico. Miti fondativi dalla storicità dubbia, come l'esilio babilonese, la conquista della terra di Canaan o la monarchia unita di Davide e Salomone, dice lo storico israeliano Shlomo Sand, sono diventati le colonne portanti di una ricostruzione della storia degli ebrei presentata come un percorso ininterrotto che dall'epoca biblica si dipana senza soluzione di continuità fino ai giorni nostri. Ma, si chiede Shlomo Sand, esiste veramente un popolo ebraico omogeneo, costretto all'esilio dei romani nel primo secolo d.C., un gruppo etnico la cui purezza sarebbe sopravvissuta 2 millenni, una nazione che finalmente poi ritorna nella sua patria, sì bella e perduta? Niente affatto, sostiene Shlomo Sand. Gli ebrei discendono da una massa etnicamente disomogenea di individui e gruppi convertiti al giudaismo, appartenenti alle più diverse nazioni del Vicino Oriente e dell'Europa orientale. L'invenzione del popolo ebraico, come la chiama Shlomo Sand, è l'invenzione fatta da una storiografia di stampo nazionalista che ha fornito fondamento e giustificazione alla colonizzazione sionista della Palestina. Chiediamoci adesso, se gli ebrei non costituiscono un popolo inteso come entità etnica, fino a che punto possono essere considerati un gruppo umano, sia pure etnicamente non omogeneo, appartenente all'ambito semitico? Ma vediamo innanzitutto che cosa significa semitico. Pare che sia stato lo storico tedesco August Ludwig von Schlözer, vissuto nel Settecento, a coniare per la prima volta, nel 1781, l'aggettivo semitisch, per indicare il gruppo delle lingue parlate da quelle popolazioni che un passo biblico del Genesi fa discendere da Sem, figlio di Noè, il siriaco, l'aramaico, l'arabo, l'ebraico, il fenicio. L'aggettivo semitico, perciò, si riferisce propriamente ai semiti, ossia ad una famiglia di popoli che si è diffusa nella zona compresa fra il Mediterraneo, i monti d'Armenia, il Tigri e l'Arabia meridionale, per poi estendersi anche all'Etiopia e al Nord Africa. Come aggettivo sostantivato, il semitico, la parola indica il gruppo linguistico corrispondente, che si articola a sua volta in tre sottogruppi: quello orientale o accadico, che nel secondo millennio avanti Cristo si divise in babilonese e assiro, quello nord-occidentale, cananeo, fenicio, ebraico, aramaico biblico, siriaco, e quello sud-occidentale, arabo ed etiopico. Del tutto improprio è dunque l'uso dei termini semita e semitico come sinonimi di ebreo e di ebraico. Esattamente come sarebbe improprio dire ariano o indoeuropeo in luogo di italiano, tedesco, russo o persiano. Ne consegue che altrettanto improprio è l'uso del termine antisemita come sinonimo di antiebraico. Se usato correttamente, il termine antisemitismo coniato nel 1879 dal giornalista viennese Wilhelm Marr, dovrebbe indicare l'ostilità nei confronti dell'intera famiglia semitica, la quale oggi ha la sua componente più numerosa nelle popolazioni di lingua araba, cosicché la qualifica di antisemita risulterebbe più adatta a designare chi nutre ostilità nei confronti degli arabi, più che non coloro i quali provano avversione nei confronti degli ebrei. Ma l'inconsistenza della presunta identità di campo semantico fra i due termini semita ed ebreo risulta ancora più evidente qualora si rifletta sul fatto che gli ebrei odierni non possono essere qualificati come semiti. Infatti, se l'appartenenza ad un gruppo umano Se l'appartenenza di un gruppo umano ad una più vasta famiglia deve essere stabilita in base alla lingua parlata dal gruppo in questione, allora un popolo potrà essere considerato semitico soltanto nel caso in cui esso parli come propria lingua materna una delle lingue semitiche che ho enumerato poc'anzi. Con risultato che oggi potranno essere legittimamente definiti semiti, a pieno titolo, gli arabi e gli etiopi, ma non gli ebrei. È vero che dal 1948 l'ebraico, o meglio il neoebraico, l'ivrit, è diventato lingua ufficiale della colonia sionista insediatasi in Palestina, dove conta qualche milione di locutori, circa il 90% degli oltre 6 milioni di ebrei israeliani. Però si tratta di una lingua che era morta da oltre 20 secoli e che solo nel Novecento è stata artificiosamente richiamata in vita, a partire dagli sforzi del linguista sionista Eliezer Ben Yehuda. E bisogna anche ricordare a tale proposito che i giudei più fedeli all'ortodossia tradizionale inizialmente non accettarono l'idea di usare nella vita quotidiana l'ebraico, lingua da loro ritenuta sacra. Inoltre bisogna ricordare che nella Palestina occupata dai sionisti ci sono anche gruppi di ebrei che perseverano nell'uso dello Yiddish. In ogni caso, il fatto che gli ebrei che attualmente vivono in Palestina parlino l'ebraico, o meglio il neoebraico, non fa di loro etnicamente dei semiti. Altrimenti, applicando il medesimo criterio, dovremmo considerare etnicamente germanica, per il fatto che parlano lingua germanica, come l'inglese, la popolazione afroamericana degli Stati Uniti, il che è palesemente assurdo. Gli ebrei che vivono nei diversi paesi della terra, oggi come in passato, parlano le lingue dei popoli in mezzo ai quali si trovano a vivere, lingue per lo più indoeuropee, inglese, spagnolo, francese, italiano, russo, farsi, eccetera, eccetera. Lo stesso Yiddish, che si formò nel XIII secolo nei paesi dell'Europa centrale sulla base di un dialetto medio tedesco, e diventò una sorta di lingua internazionale in seguito alle migrazioni ebraiche, era pur sempre un idioma tedesco, anche se, oltre ad un vocabolario di base tedesco e slavo, conteneva un tasso elevato di elementi lessicali ebraici e veniva scritto in caratteri ebraici. Ma anche questo non vuol dire niente, perché anche il vietnamita, lingua Khmer, lingua Mon Khmer, si scrive con i caratteri latini, ma questo non significa ovviamente che il vietnamita sia una lingua neolatina. Anche il persiano si scrive con i caratteri arabi, ma non è una lingua semitica, bensì indoeuropea, e così via. Mi pare dunque lecito concludere che che gli ebrei non costituiscono un gruppo definibile come semitico sulla base dell'appartenenza linguistica. Possiamo allora considerarli semiti sotto il profilo etnico? Per rispondere affermativamente, bisognerebbe essere in grado di ricondurre la genealogia degli ebrei attuali fino a Sem, figlio di Noè, cosa praticamente impossibile. Insomma, come scrive uno dei luminari della scienza geografica italiana, Renato Biasutti, la questione della posizione antropologica o composizione razziale degli ebrei non è meno complessa e oscura di tante altre. Una delle cause di ciò, spiega Biasutti, sta nella difficoltà di raccogliere informazioni adeguate sui caratteri somatici di un gruppo etnico tanto disperso. C'è un dato di fatto che non solo mette seriamente in questione la presunta origine semitica degli ebrei attuali, ma impedisce anche di considerarli discendenti degli ebrei dell'antichità biblica. All'etnogenesi ebraica hanno contribuito elementi di provenienza disparata, acquisiti col proselitismo e con quei matrimoni misti, i matrimoni con le figlie di un dio straniero, contro cui tuonavano inutilmente i profeti di Israele. Scrive uno studioso ebreo, Morris Fishberg. A partire dalle testimonianze e dalle tradizioni bibliche si deduce che perfino agli esordi della formazione delle tribù di Israele queste erano già composte di ingredienti razziali diversi. A quell'epoca troviamo in Asia Minore, in Siria e in Palestina molte razze. Gli Amorrei, che erano biondi, dolicocefali e di alta statura. Gli Ittiti, una razza di carnagione scura, probabilmente di tipo mongolide, ma qui bisogna obiettare che in realtà gli Hittiti erano indoeuropei, i Cusciti, una razza negroide, e parecchie altre ancora. Gli antichi ebrei contrassero matrimoni con tutte queste stirpi, come si vede bene in molti passi della Bibbia. Occorre poi distinguere tra gli ebrei dell'Asia e quelli dell'Europa e dell'Africa, e in particolare tra i sefarditi, ramo meridionale della cosiddetta diaspora, e gli ashkenaziti, il ramo orientale. Se i sefarditi si sono diffusi dal Nord Africa e dall'Europa mediterranea fino all'Olanda e all'Inghilterra, gli ashkenaziti hanno popolato vaste aree della Russia meridionale, della Polonia, della Germania e dei Balcani, e hanno fornito il contingente più numeroso a quel movimento colonialistico che ha dato nascita all'entità politico-militare sionista e alla stessa classe politica israeliana. In uno studio pubblicato dalla State University di New York, Paul Wexler, professore di linguistica all'Università di Tel Aviv, argomenta che per gran parte dei sefarditi si può ipotizzare un'origine parzialmente semitica, ma non necessariamente ebraica. Per quanto invece concerne gli ashkenaziti, che rappresentano i 9 decimi dell'ebraismo mondiale attuale, deve essere esclusa non solo una ascendenza ebraica che arrivi al periodo biblico, ma anche l'appartenenza all'ambito semitico. Un celebre ebreo ashkenazita, Arthur Koestler, ha divulgato una tesi che può essere sintetizzata con queste parole tratte dal suo libro La tredicesima tribù. Durante il Medioevo, la maggioranza di coloro che professavano la fede ebraica erano Khazari. Gran parte di questa maggioranza emigrò in Polonia, Lituania, Ungheria e nei Balcani, dove fondò quella comunità ebraica orientale che a sua volta divenne la maggioranza predominante dell'ebraismo mondiale. Arthur Koestler fu un sionista della prima ora e, come fa notare il già citato Shlomo Sand, fino alla fine dei suoi giorni non smise mai di sostenere l'esistenza dello Stato di Israele. Quasi tutti i suoi libri furono tradotti in neoebraico, riscuotendo molto successo. Tuttavia, quando uscì la tredicesima tribù, l'ambasciatore israeliano in Gran Bretagna definì l'opera una iniziativa antisemita finanziata dai palestinesi. Questo riferisce Shlomo Sand. Divulgando i risultati delle ricerche storiche relative al popolo dei Casari, Koestler faceva crollare la tesi secondo cui l'occupazione della Palestina da parte dei sionisti avrebbe rappresentato un ritorno degli ebrei nella loro terra d'origine. Ma chi erano i Casari? Progenitore della maggior parte dell'ebraismo attuale. Secondo i criteri genealogici di matrice veterotestamentaria, i Casari non appartenevano alla discendenza di Sem, né tantomeno a quella di Cam, bensì a quella di Jafet. La letteratura ecclesiastica altomedievale li diceva infatti figli di Magog, o comunque li localizzava nelle terre di Gog e di Magog, mentre le fonti musulmane, ad esempio il diplomatico e viaggiatore Ibn Fadlan, le identificavano tout court con i coranici Ya'juj e Ma'juj, ossia sempre Gog e Magog. Da Teofane il Confessore, che le definì turchi orientali, fino a Lev Gumilyov, che vide nei Casari un gruppo daghestano o sarmatico o alano turchizzato, gli storici e gli etnologi hanno ricollegato questo popolo in un modo o nell'altro alla famiglia dei popoli turchi. Alcuni ritengono che il nome dei Casari derivi da Kaz, vagabondo, come significato, e Er, uomo. Altri richiamano invece il nome cinese di un'antica tribù uigurica, Ko Sa. In ogni caso, conclude lo studioso ebreo Kevin Brook, una risposta definitiva circa le origini dei Casari non è ancora disponibile. Deve essere comunque sottolineato il fatto che nella formazione del popolo casaro è comprovata l'importanza di migrazioni da est a ovest. La prima apparizione dei Casari sulla scena della storia non è databile con certezza. Alcuni la fanno risalire a prima del 198 d.C., quando occuparono una parte della zona caucasica e le sponde nord-occidentali del Caspio, che da loro prese il nome di Mare Casaro. Secondo altri, il gruppo Casaro sarebbe emerso durante la Völkerwanderung provocata nel 350 dalla vittoria degli Unni sugli Alani. Altri ancora ne collocano la formazione verso la fine del VI secolo. In seguito, l'entità Casara, spostando progressivamente il proprio centro di gravità dall'area caspica al Mar Nero, riunì etnie differenti, aggiungendo in particolare una componente etnica iranica, alana per la precisione, all'originario elemento turchico. Tale commistione etnica, scrive un altro studioso, storico degli slavi, Francis Conte, fu certamente conseguenza della posizione dello Stato casaro, fulcro delle grandi vie commerciali che congiungevano l'Oriente all'Occidente, il Nord al Sud, crocevia di traffici, sorta di piattaforma girevole, non solo esercitò la propria funzione nello scambio dei beni materiali, ma anche nella diffusione delle idee e delle religioni. Shlomo sul decisivo ruolo geopolitico e geostrategico del regno Khazaro, insiste Arthur Koestler, sempre nel libro La tredicesima tribù, dove scrive: il paese occupato dai Khazari, una popolazione di origine turca, occupava una posizione strategica sul vitale passaggio tra il Mar Nero e il Mar Caspio, dove le grandi potenze orientali dell'epoca si confrontavano fra loro. Funzionò da stato cuscinetto a protezione dell'impero bizantino dalle invasioni delle rudi tribù barbare delle steppe nordiche, bulgari, magiari, peceneghi, eccetera, e più tardi vichinghi e russi. Altrettanto, se non più importante dal punto di vista della diplomazia bizantina e della storia europea, fu l'efficace opera di contenimento esercitata dalle armate khazare nei confronti della valanga araba nei suoi primi e più devastanti stadi, un'opera che impedì la conquista musulmana dell'Europa orientale. Prima di Koestler e di Conte, già lo storico britannico Douglas Dunlop aveva attribuito al regno Khazaro la funzione di ante murali Christianitatis. È quasi certo, scriveva Dunlop, che se non ci fossero stati i Khazari nella regione a nord del Caucaso, la stessa Bisanzio, baluardo della civiltà europea in Oriente, si sarebbe trovata circondata dagli arabi e la storia della cristianità e dell'Islam forse sarebbe stata assai diversa da quella che conosciamo. Quello che si può dire con certezza è che la conquista della Persia, seguita alle vittoriose campagne del califfo Omar contro i Sassanidi, aveva esteso fino a Tiflis e ad Erbent i confini settentrionali del Dar al-Islam, cosicché la Khazaria costituiva l'ostacolo che impediva alle armate musulmane di avanzare nelle pianure meridionali della Russia, da dove esse avrebbero potuto procedere all'accerchiamento dell'impero bizantino. Oltrepassato il Don, occupata l'odierna Ucraina fino al Dnieper e buona parte della Crimea, i Khazari si vennero a trovare al crocevia delle aree geopolitiche islamica e cristiana, ragion per cui il loro ceto dirigente ritenne opportuno assumere una identità religiosa nettamente distinta da quelle dei popoli vicini. Alexander Solženicyn riassume nei termini seguenti questo momento cruciale della storia khazara. I capi etnici dei turco-khazari, all'epoca idolatri, non accettarono né l'Islam, per non doversi sottomettere al califfo di Baghdad, né il cristianesimo, per evitare la tutela dell'imperatore di Bisanzio. Così, circa 732 tribù adottarono la religione giudaica. In realtà, non è affatto sicuro che la giudaizzazione di una parte del popolo khazaro abbia avuto luogo dopo la nascita del califfato abbaside, la quale ebbe luogo nel 750. È vero che lo storico e geografo arabo al-Masudi fa risalire la conversione dei khazari agli ultimi anni del secolo VIII, ma altre fonti orientali dichiarano il ceto dirigente khazaro e soprattutto il loro Khagan convertito fin dal 730-731, questo secondo Conte. A tale conversione si riferisce un'opera scritta in arabo intorno al 1140 da un intellettuale dell'ebraismo spagnolo, Yehuda ben Shemuel Halevi, intitolata Al-Hujja wa Dalil fi Nasra ad-Din ad-Dalil, cioè argomentazione e dimostrazione in difesa della religione disprezzata, cioè giudaismo. L'opera, nota altresì come Husari, riporta il dialogo che sarebbe avvenuto tra il sovrano Casaro Bulan ed un rabbino. Il sovrano Casaro, il Beg, indotto da un angelo a svolgere un'indagine sulle religioni, si rivolge prima ad un filosofo, poi a un teologo cristiano, quindi a un sapiente musulmano, ma nessuno di costoro soddisfa le sue esigenze. Naturalmente sarà un rabbino a convincerlo della superiorità del giudaismo e a persuaderlo a convertirsi. La conversione al giudaismo non dovette però essere molto stabile, dal momento che nell'860, indotto dalla pressione islamica ad avvicinarsi a Bisanzio, il Beg dei Casari chiese al Basileus di inviargli un teologo cristiano capace di replicare alle argomentazioni degli ebrei e dei saraceni. Il compito di evangelizzare i Casari, affidato a un uomo dotto e pio che col nome di Cirillo sarebbe poi diventato celebre come l'apostolo degli slavi, non sortì però grandi risultati. I neofiti cristiani non furono più di 200, mentre il Beg e l'aristocrazia Casara rimasero fedeli al giudaismo. A fornirci qualche ragguaglio su questa classe politica e dirigente giudaica dei Casari è la risposta inviata nel 995, nel 955 da un sovrano casaro all'ebreo di Cordova, Hasdai ibn Shaprut, il quale gli aveva scritto per avere la conferma dell'esistenza di un regno giudaico. Dopo aver rievocato la conversione del suo antenato Bulan, il re Casaro scrive: «Dai figli dei suoi figli sorse un re chiamato Obadia. Era un uomo retto e giusto. Riorganizzò il regno e istituì la religione in maniera corretta e irreprensibile. Costruì sinagoghe e scuole, fece venire molti dotti israeliti e li onorò con oro ed argento. Ed essi gli spiegarono i 24 libri della Torah, la Mishnah, il Talmud e l'ordine delle preghiere del Chazan. A Obadia sarebbe poi succeduta una serie di sovrani dai nomi biblici, Ezechia, Manasse, Hanukkah, Isacco, Zebulone, eccetera, eccetera, fino a Giuseppe. Sembra lecito supporre che questa aristocrazia ebraizzata rispondesse all'attività evangelizzatrice di Bisanzio facendosi promotrice da parte sua di iniziative missionarie intese ad acquisire al giudaismo buona parte della popolazione casara. La cosiddetta cronaca di Nestore, il Pavest Vremennich Liet, testimonia inoltre della sottomissione di alcune tribù slave da parte dei Casari. Alla metà del secolo IX i Casari attaccarono gli slavi del Medio Dnieper e imposero loro il versamento di un tributo. Ma un secolo dopo, Sviatoslav I, principe della Rus di Kiev, mosse guerra ai Casari e nel 968-969 distrusse la loro capitale Itil, che si trovava sulla foce del Volga. Nel 969, scrive Solženicyn, i russi occupavano tutto il bacino del Volga e le navi russe facevano la loro apparizione presso Semender, sul litorale di Derbent. Sconfitti sul campo, i Casari fecero ricorso all'arma religiosa. Nel 984, una delegazione casara si recò a Kiev allo scopo di convertire al giudaismo il principe Vladimir, che 4 anni prima era asceso sul trono. Da parte sua, la Rus kieviana si trovava davanti alla necessità di una scelta di campo geopolitica e religiosa da attuarsi fra Bisanzio, l'Occidente romano-germanico, l'area islamica e l'impero casaro. È la stessa cerimonia della conversione di Bulan, ma stavolta la scelta è diversa. Il principe Vladimir respinse le proposte di adesione all'Islam fattegli dai bulgari del Volga. E si rifletta, nota Conte, su quello che sarebbe potuto accadere qualora il primo Stato russo si fosse volto all'Islam, l'avvento di una vera e propria potenza eurasiatica che il lungo periodo del cosiddetto giogo tataro avrebbe ancor più ancorato all'Asia. Parimenti, il principe rifiutò le sollecitazioni della delegazione cattolica di rito latino. Quindi diede udienza agli ambasciatori kazari, che lo invitarono ad abbracciare il giudaismo. La cronaca di Nestore registra questa replica del principe. Come volete istruire gli altri se voi stessi siete stati respinti da Dio e dispersi? Se Dio avesse amato voi e la vostra fede, allora voi non sareste stati dispersi per le terre straniere. O volete che ciò avvenga anche a noi? Alla fine, come sappiamo, Vladimir accettò il battesimo secondo il rito greco e sposò una sorella di Basilio II, aprendo così la Russia alla civiltà bizantina. Ebbe inizio, in tal modo, una diaspora vera e propria che diffuse in tutta l'Europa centro-orientale i residui dell'ebraismo kazaro. Ora, chiunque può rendersi conto che questo fatto storico ha conseguenze devastanti sul mito sionista del ritorno ebraico in Palestina. È evidente, infatti, che se la maggioranza degli ebrei attuali trae origine dai Casari, un popolo proveniente dall'Asia centrale e insediatosi nella Russia meridionale, allora la pretesa sionista viene destituita di ogni fondamento. I discendenti slavizzati di un popolo altaico originario dell'Asia centrale non possono certamente vantare un presunto diritto storico a ritornare in una terra nella quale i loro antenati non hanno mai vissuto.